C'era una volta una volpe che passeggiava vicino a un orto. Era già verso l'ora di mezzogiorno, la volpe incominciava ad avvertire i morsi della fame. Passando vicino appunto a quest'orto, notò un pergolato, un alto pergolato, da cui dall'alto pendeva un succulento grappolo d'uva. L'uva era molto invitante, la volpe aveva fame, faceva anche caldo e l'uva prometteva non solo nutrimento, ma anche qualche cosa che avrebbe dato frescura. La volpe quindi andò sotto l'uva e cominciò a saltare per raggiungerla. Fece un salto, ne fece un altro. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, constatò quindi che le era impossibile raggiungere l'uva. La volpe si girò con un atteggiamento piuttosto disgustato, sdegnato, e se ne andò via dicendo a gran voce: ma non era mica matura, non sembrava affatto buona. La volpe se ne andò via con la coda tra le gambe, ma in qualche modo svalutando l'uva.
Benvenuti su Radio Attivamente, appunti e spunti di cultura psicologica.
Beh, chissà quante volte avremo sentito la celebre storia della volpe e l'uva, no? La favola istruttiva in molti sensi, attribuita a Esopo, il letterato greco del VI secolo avanti Cristo. Ecco, cosa c'entra la volpe con o l'uva, cosa c'entrano con la psicologia? C'entrano col tema centrale di questo podcast, che è la dissonanza cognitiva. È questo un podcast che fa seguito ad altri tre tempo fa sugli esperimenti famosi della psicologia, ma non si tratta solo tanto degli esperimenti quanto delle teorie che li hanno ispirati e che ne sono state tratte, sono state precisate grazie a una serie di esperimenti. Allora, il tema degli esperimenti di cui parliamo oggi è la dissonanza cognitiva e si deve essenzialmente a Leon Festinger. Leon Festinger è stato un ricercatore molto importante proprio nella nascita stessa di una branca della psicologia sociale, una branca più sperimentale. È stato uno dei primi che ha utilizzato il laboratorio e ha dimostrato l'utilità del laboratorio nell'analizzare e nel teorizzare rispetto al comportamento sociale umano. Festinger, nato e poi morto a New York, nato nel 1919, poi morto nell'89. È un personaggio molto eclettico, fece molte ricerche in laboratorio, ma anche era un teorico dell'importanza di ricercare sul campo. Vedremo poi un accenno a una delle ricerche anche più singolari che poi è stata fatta, quella di intrufolarsi in una setta apocalittica per vedere che cosa sarebbe successo. Terminò da età avanzata la sua carriera indagando, sempre con l'idea di indagare il comportamento umano, lo sviluppo umano, facendo studi di archeologia dell'epoca primitiva o quant'altro. Quindi un personaggio a tutto tondo. Che cosa enunciò col concetto di dissonanza cognitiva? Ma un principio che enunciato così non sembra particolarmente nuovo, particolarmente rivelatore. Ha un sapore un po', come spesso capita, un sapore un po' di ovvietà. Vedremo come gli effetti invece siano tutt'altro che banali e ovvi. E che cosa si dice? Si dice che l'uomo abbiamo generalmente un bisogno di coerenza cognitiva. Coerenza nelle rappresentazioni che noi facciamo, in ciò che noi pensiamo, nel modo con cui noi vediamo prima di tutto noi stessi e le nostre idee, come valutiamo i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti. Nel momento in cui sentiamo che, per esempio, in modo semplice, ci comportiamo in maniera coerente con quanto pensiamo, beh, abbiamo un senso di benessere, di pienezza, di padronanza di noi stessi, avvertiamo un'emozione, un sentimento positivo rivolto a noi stessi. Ecco, viceversa, il contrario, nel momento in cui avvertiamo, ci rendiamo conto, prendiamo atto che ci stiamo comportando in maniera diversa da come vorremmo, da come pensiamo giusto, da come ci porterebbe a comportarci il nostro atteggiamento abituale, le nostre idee, le nostre convinzioni, allora sperimentiamo appunto una dissonanza cognitiva, cioè una disarmonia tra le nostre motivazioni, i nostri comportamenti, le nostre idee, i nostri pensieri. Perché ciò? Ma perché probabilmente l'elemento cardine centrale è il bisogno che noi abbiamo di salvaguardare la nostra autostima. Ecco, nel momento in cui noi pensiamo una cosa da cui ne possiamo dedurre che ci vorremmo o riterremmo giusto comportarci in una certa maniera, lo facciamo, ci sentiamo appunto bene, ci sentiamo che, come si dice, abbiamo una buona agency, la capacità di determinare le nostre azioni, di poterci muovere con una certa libertà a seconda della nostra autodeterminazione, quindi abbiamo una buona, buona autostima, una buona sensazione di noi. Nel momento in cui ciò non accade, cominciamo a avere dei dubbi, la nostra autostima vacilla e incominciamo a avvertire questo disagio. Che cosa succede quindi, dice Festinger e il suo gruppo di lavoro? Dice che a quel punto noi incominciamo a mettere in atto delle manovre che hanno lo scopo di ridurre questa dissonanza, di ridurre questa differenza. La volpe, nel momento in cui desiderava raggiungere l'uva, perché ne aveva voglia, ne aveva bisogno, nel momento in cui constata che non lo può fare, sperimenta una dissonanza cognitiva tra quello che comprende di poter fare, o meglio di non poter fare, e quello che sente di desiderare fare. Per ridurre questa dissonanza, la cosa che è più economica da fare è di svalutare il suo desiderio dell'uva, e quindi comincia a dire che in effetti poi non sembra così tanto buona e quindi non è così desiderabile, e riduce un po' la differenza che c'è tra il suo desiderio e le sue capacità. E certo, è una soluzione più economica, perché l'altra sarebbe stata quella di fare in modo di raggiungere l'uva, ma questo era precisamente quello che ha immaginato di non essere capace a fare. Ecco, se invece di una volpe e invece di essere una favola fossimo stati in una situazione reale, magari invece di una volpe ci fosse stato, non so, una scimmietta, non avrebbe sperimentato nessuna dissonanza, perché si sarebbe arrampicato sul pergolato e si sarebbe mangiato tutta l'uva che voleva, sempre che poi la trovasse veramente buona e gustosa, perché se poi invece non gli fosse piaciuta l'avrebbe semplicemente lasciata lì, ma non avrebbe sperimentato nessuna dissonanza. Bene, quindi il concetto, vedete, non è così rivoluzionario, anzi ha un sapore un po' di ovvietà. Dette vita però a una serie di esperimenti, perché naturalmente un ricercatore non si può limitare a scrivere un libro mettendo le sue impressioni di buon senso, ma fa delle ipotesi tratte lì dalle sue osservazioni, dalla letteratura, dalla sua creatività, e poi però deve provarle, deve indagarle in modo sperimentale. Proprio questo, come dicevamo, uno dei contributi di Festinger, quello di una rigorosa sperimentazione su costrutti di psicologia sociale. E allora, tra i vari esperimenti, uno dei più significativi fu questo. Come di solito si faceva soprattutto in questi casi, furono reclutati una serie di soggetti per partecipare appunto a un esperimento. Non so, si mettevano degli annunci, in qualche modo si chiamavano delle persone, di solito si vanno scelte senza delle caratteristiche particolari, perché altrimenti l'esperimento sarebbe significativo solo per una popolazione particolare, ma volendo indagare un comportamento generale, in questi casi bisogna scegliere persone di entrambi i sessi, di diversa età, diverso ceto sociale, istruzione, eccetera, eccetera. Queste persone vengono reclutate e per fare un esperimento che dura 60 minuti, un'ora. In quest'ora a queste persone fu affidato un compito pratico estremamente monotono e noioso, una cosa veramente noiosa e senza nessun interesse da fare. Dopodiché apparentemente l'esperimento finiva lì, apparentemente, perché questo è quello che sapevano i soggetti. È stato detto: beh, fate questa cosa qui e poi dopo l'esperimento è finito. Ma a quel punto è successo qualche cosa che apparentemente appunto non faceva parte dell'esperimento, ma successe proprio così. Mentre queste persone appunto erano finite, un ricercatore si avvicina e gli chiede una cortesia, un favore particolare. Gli disse che faceva fatica a trovare dei soggetti per questo esperimento, che da lì a un po' sarebbero arrivate un'altra persona, delle altre persone per partecipare all'esperimento, ma lui aveva bisogno che queste persone fossero un po' motivate a farlo perché faceva un po' fatica, e quindi per cortesia chiedeva alle persone di dire che l'esperimento a cui sarebbero andati incontro sarebbe stato una cosa molto interessante, molto gradevole da fare. In generale, comunque, sarebbe stata prevista per loro una ricompensa. Ora, i gruppi sperimentali sono due, normalmente si fa così, si varia una condizione per vedere se il comportamento delle persone cambia in funzione di quella variabile. Quindi, ad un gruppo di questi soggetti, che era stato detto appunto, erano stati pregati di collaborare, sostanzialmente mentendo, perché avrebbero dovuto dire che il compito sperimentale era divertente e interessante, quando invece era ovviamente molto monotono e noioso. Al primo gruppo fu dato un premio di $1, al secondo gruppo fu invece dato un premio di $20. Ora, siamo negli anni tra i 50 e i 60, ecco, diciamo che i $20 di adesso sono molto meno dei $20 di un tempo, quindi c'era una notevole disparità di valore nel premio dato. Bene, adesso provate un po' a immaginare l'esperimento come si concluse. Naturalmente la conclusione era nella registrazione dell'atteggiamento dei vari soggetti rispetto a quello che gli era stato chiesto, quanto le persone si sarebbero sforzate di convincere davvero quello che pensavano fosse un altro soggetto sperimentale, ma in realtà invece era un altro ricercatore, quanto, con che forza, con che intensità e con quanta convinzione si sarebbero prestati a mentire, a dire che l'esperimento in sé era molto interessante e divertente, quando invece non lo era. Bene, da un certo punto di vista, un po' un'idea così generale della situazione, un po' comportamentista, cioè il paradigma di psicologia che dominava fino a quel momento, che vedeva l'uomo come un po' una macchina che reagisce alle condizioni che si trova davanti, al suo ambiente, in base a principi di premi oppure di punizioni, no? Un po' come si addestra un cagnolino, gli si dà un premio e lui fa quello che desideriamo, oppure gli si prospetta una punizione e lui lo evita. Quindi questa era un po' la concezione, anche molto facile da pensare, della psicologia. Ecco, in base a questa concezione, che c'è anche molto spontanea, diremmo: ma fa meglio il compito chi ha ricevuto un premio più alto o un premio più basso? Ecco, si constatò che il compito, cioè di mentire, di convincere, ma anche con maggior convincimento, perché poi dopo effettivamente le persone alla fine furono indagate e effettivamente erano convinte che effettivamente il compito non fosse poi stato così noioso, ma in fondo anche un po' divertente, non erano quelli che avevano ricevuto il premio maggiore, ma chi avevano ricevuto solo $1. Ecco, questa diventa già una conclusione un po' più sorprendente, un po' meno ovvia. Ma come mai il compito è stato fatto meglio da chi ha ricevuto un premio minore? Ecco, la spiegazione può essere delineata invocando proprio il principio di dissonanza cognitiva. Nel momento in cui io faccio un lavoro noioso, che mi è sgradito, e sono anche premiato in modo molto scarso, sperimento una dissonanza cognitiva. Perché mi sono prestato a fare questa cosa così noiosa per così poco? Devo cercare di ridurre, è come se mi dicessi, devo cercare di ridurre questa differenza. Non posso cambiare ciò che ho fatto, non posso cambiare il fatto che il compito sia stato così noioso, posso cambiare la mia convinzione, posso tendere a coltivare una convinzione diversa e incomincio a pensare che effettivamente così noioso non era, che in fondo era un esperimento, in fondo posso darmi molte giustificazioni e poi posso raccontarle, ma posso anche non solo fingere questo, ma incomincio anche un po' a esserne più convinto. Chi aveva ricevuto $20 tendeva in fondo a raccontare bugie, chi aveva ricevuto $1 pian pianino incominciava anche un po' a raccontare cose di cui incominciava a convincersi sé. Ecco, sono delle dinamiche che in realtà si possono trovare in molti aspetti, per esempio anche nella divisione delle responsabilità in caso di grossi di problemi che insomma problemi insomma di eventi anche drammatici che si possono anche generare in un gruppo, quando per esempio un gruppo di persone commette un delitto, un linciaggio, un qualche cosa che poi viene visto come molto negativo, spesso le persone per diminuire la dissonanza tra quello che hanno combinato e anche il modo con cui sono accusati e si vedono aver fatto, incominciano a usare tutta una serie di giustificazioni. Ma sì, abbiamo picchiato quella determinata persona, ma è stata colpa sua, ci ha provocato. Oppure alcune persone, sì, ho rubato quella cosa lì, ma in fondo è colpa di chi l'ha lasciata in bella vista senza protezione, è stata forse più una provocazione. È una serie di giustificazioni che sì, ovviamente hanno anche l'effetto di cercare di discolparsi, di evitare una punizione, ma hanno anche un po' il significato appunto di convincere se stessi che non ci si è poi comportati così male, che in fondo non è il caso di sentirsi così tanto in colpa perché c'erano delle ragioni che giustificavano il proprio comportamento. Accennavo prima, un'altra ricerca interessante, anche curiosa, di Festinger fu quella in cui si chiese appunto, come sempre sull'onda di questi studi, come variassero i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone anche di fronte all'evidenza, un'evidenza dissonante. E allora per far questo si infiltrò insieme ad altri ricercatori e altre persone appunto come istruite da loro, si infiltrarono in diversi in una piccola setta apocalittica degli anni 60 in America. Una setta curiosa, una delle tante, sono in America, fondata da una signora, una casalinga, che aveva incominciato a raccontare a parenti, amici, conoscenti prima e poi a sconosciuti dopo di essere stata contattata da delle entità superiori, non so, più o meno alieni, non lo so, che gli avrebbero rivelato che un determinato giorno, da lì a qualche forse anno o mese, ma non molto, sarebbe finito il mondo, no? Sarebbe finito il mondo e che quindi in qualche modo la predicazione era volta a far sì che le persone si preparassero. Ecco, e allora, insomma, non è una storia unica, soprattutto negli Stati Uniti. E infiltrati in questa associazione, in questa setta, si vide come le persone reagivano in modo diverso, in qualche modo tutti un po' preparandosi a questa benedetta fine del mondo. C'era chi aveva dato via tutti i suoi beni, chi aveva comunque agito diverse azioni, operazioni preparatorie rispetto alla prospettiva che sarebbe finito il mondo. Ecco, solo che poi dopo il giorno della fine del mondo arrivò e non successe proprio niente. Ecco, allora, insomma, i capi di questa setta, la profetessa di questa setta dissero che no, in realtà c'era stato, non so se un contrattempo o qualche cosa, ma la fine del mondo era solo rimandata, ci sarebbe stata dopo qualche tempo e fu fissata un'altra data per Armageddon. Ecco, ma arrivò anche quella data e non successe niente. Questo successe due o tre volte finché a un certo punto definitivamente riunendo tutti quanti fedeli, gli adepti, ci fu un annuncio gioioso, molto bello, per cui si disse che proprio grazie alla loro fede e alle loro buone azioni, ecco, era stata cancellata sostanzialmente la fine del mondo. Non ci sarebbe stata proprio grazie a loro. Ci sarebbe stata in teoria, ma grazie a loro era stata annullata. Ecco, cosa interessava Festinger e i suoi collaboratori era vedere la delusione di un'aspettativa che cosa avrebbe prodotto. E anche qui, in maniera non così ovvia, si vide che non è che la fede, mano a mano che veniva delusa perché le varie date non comportavano affatto la fine del mondo, si vede che nel tempo, no, mano a mano che si verificava che quello previsto non succedeva, non veniva meno la fede, ma anzi aumentava il fervore con cui le persone erano convinte di quello che erano convinte, e non solo, e aumentava anche il fervore della predicazione nel cercare di fare altri adepti, nel convincerli. Ecco, in fondo la dissonanza cognitiva ci spiega anche questo. Io, piuttosto che ammettere di aver pensato di credere a delle sciocchezze, penso che non fossero affatto sciocchezze, e cerco un'altra ragione che giustifica il fatto che quell'aspettativa è stata delusa. Non perché ho pensato a delle sciocchezze, perché probabilmente mi sentirei molto stupido anch'io, ma ci deve essere un'altra spiegazione, un qualche strano motivo per cui era solo stata rimandata di qualche tempo, o meglio ancora un motivo che gratifica anche il piccolo gruppo della setta, perché lo fa sentire addirittura come salvatore dell'umanità, pensare che è proprio grazie a loro che l'aspettativa, che sarebbe stata assolutamente sicura come lo credevamo, in realtà è stata sventata proprio grazie a loro. Quindi vedete come un bel rinforzo dell'autostima, piuttosto che rischiare di pensare di essere stati veramente molto ingenui e creduloni. Quindi un concetto importante, fondamentale in sé per la psicologia sociale, fu detto da altri famosi studiosi successivamente, che senza le tesi di Festinger forse la psicologia sociale non sarebbe stata quella che conosciamo, e non sarebbe mai neanche sviluppata col rigore scientifico con cui è stata sviluppata, che non solo ci dice qualcosa rispetto a questo aspetto, ma che ha portato nella psicologia anche dei criteri di indagine rigorosi e scientificamente inoppugnabili. Bene, vi ringrazio di avermi ascoltato, spero che di aver incontrato anche un po' l'interesse vostro anche con questo podcast. Vi saluto, come sempre vi auguro che i vostri sogni vi illuminino.
A risentirci a tutti su Radio Attivamente.